Buongiorno cari fratelli, benvenuti di nuovo a Radio Blast, benvenuti al programma dal vivo. Ciao Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica.
Good morning.
Good morning, how are you?
Grazie Gesù, oggi vogliamo rispondere a molti fratelli con i quali siamo rimasti indietro con le risposte, ma prima di tutto vogliamo cominciare con un messaggio speciale che abbiamo noi letto un po' tardi, solo stamattina lo abbiamo letto veloce e ci siamo resi conto, ma questo è uno dei messaggi migliori che abbiamo ricevuto ultimamente, lo mettiamo in priorità alla radio. E quindi abbiamo una registrazione che abbiamo fatto noi adesso di una visione che un caro fratello, un nuovo fratello, ci ha inviato qualche giorno fa. Fratello Franco, un caro geometra che ci sta scrivendo e ha detto che il Signore gli sta parlando sugli ultimi tempi. Ed ecco la visione che lui ha avuto. Visione che circa 3 anni fa, mentre ero nello spirito, ho vissuto. Mi trovai come in un film a vivere ciò che ora cerco di descrivere. Eravamo nel salone, tutti tra virgolette leader, ad una riunione di preghiera cristiana a casa di uno dei fratelli, in un appartamento posto in un palazzo molto alto. Mentre i fratelli erano tutti con gli occhi chiusi, parlavano in lingue, le mani alzate in aspettativa per ricevere qualcosa da parte di Dio, io ero lì, stavo vivendo quel momento assieme a loro, ma ad un tratto, mentre eravamo in adorazione, io avvertii un forte terremoto, tanto forte che gli oggetti sul tavolino basso, posto al centro della stanza, saltellavano. Si udiva lo scrocchiolio dei mobili che si muovevano così come i quadri dei muri. Mi guardai intorno e sbalordito mi resi subito conto che gli altri non sentivano nulla. Molto, molto strano. Io impaurito cominciai a dare l'allarme, ma tutti erano, tra virgolette, presi, come storditi, sordi, ciechi. Più mi sforzavo di gridare e più nessuno mi sentiva, nessuno mi ascoltava. Il soffitto sulla nostra testa cominciava a dare seri segni di cedimento, tanto che cominciarono a staccarsi e cadere i primi pezzi di calcinaccio. Però, tutti erano, tra virgolette, nello spirito. Nessuno dava cenno di comprensione, nessuno apriva gli occhi. Ma come? Non vedono? Non sentono? Mentre aumentava la paura, le mie budella si contorcevano, il mio stupore aumentava, così come il terremoto aumentava sempre più la sua forza devastante. Sul tavolino basso c'era della frutta secca, messa lì in un vassoio per decoro. Visto che la mia voce non era ascoltata da nessuno, presi uno di quei pezzi di frutta secca e cominciai a scrivere a grandi lettere sulla parete della stanza. Scappiamo! C'è il terremoto! Sta cadendo il palazzo! A questo punto, e solo allora, qualcuno si aprì gli occhi. Il proprietario della casa, che si accorse del mio estremo gesto, cominciò ad urlarmi contro. La riunione smise di essere, tra virgolette, spirituale. Tutti i presenti cominciarono ad ammonirmi, perché io stavo imbrattando le mura della casa del fratello. Cercavo di spiegare il perché, ma nessuno sentiva il terremoto che era ancora in corso. e nessuno comprendeva che stava cadendo il palazzo. A parer mio è chiaro, la visione che ho vissuta parla degli ultimi tempi che stiamo vivendo e ciò che sta accadendo sotto gli occhi chiusi di molti. Mi rendo conto che oggi la Chiesa sta dormendo e vive come se avesse scollato tutta la coppa di stordimento, come è descritto in Isaia 51,17. Risvegliati, risvegliati, alzati Gerusalemme, che hai bevuto il calice, la coppa di stordimento, e l'hai succhiata sino in fondo. Fine messaggio. Grazie Franco per condividere. Dio ti benedica. E quel versetto che tu hai ricevuto dal Signore in Isaia 51 è proprio molto adeguato. È proprio così. Dio ti benedica.
Amen. Gloria al Signore. Stavo notando come tutte le visioni, le profezie che riceviamo, i messaggi che io ricevo, e le visioni, le profezie che i fratelli ricevono anche, sono tutte accentrate indicando la stessa cosa. Siamo nel tempo della fine, viene la tribolazione, viene l'anticristo, viene il marchio della bestia, esattamente come le profezie dicevano. E nessun fratello nello spirito ha mai ricevuto nessun messaggio che la Chiesa sarà rapita prima, portata via, eccetera, eccetera, che sarebbe assolutamente non scritturale. Ma al contrario, tutti i messaggi che indicano che sta arrivando l'inferno sulla terra. E poverina è la Chiesa che non si prepara. Infatti, Franco, se permetti, vorrei aggiungere, il Signore mi ha dato delle scritture sulla tua profezia. E praticamente, e appunto, ho studiato un po', ho guardato la scrittura che Gesù ti ha dato, Isaia 51,17, e il Signore, lo Spirito mi ha guidato un po' a controllare il contesto, il contorno di questa scrittura che Gesù ti ha dato, Isaia 51,17, che è risvegliati, alzati Gerusalemme, e che hai bevuto il calice della coppa di stordimento e l'hai succhiata sino in fondo. Ho guardato il contesto e ho capito che praticamente tutto il capitolo è basato, cioè c'ha a che fare con la profezia che tu hai ricevuto. Ecco, cominciamo. Angela, mi aiuti, puoi leggere le scritture?
Sì.
Vada, puoi leggere magari il verso 4 in avanti, Isaia 51, sì.
Isaia 51,4. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire. Le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli, infatti, si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito. Anche i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno, la mia giustizia non verrà mai meno. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia.
Cioè, chi sta parlando qui? Voi che conoscete la giustizia, cioè le chiese, i pochissimi cristiani che sono disposti ad ascoltare.
Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi.
No, cioè vuol dire non preoccupatevi di essere oltraggiati. Cerchiamo di applicare la parola a noi e non pensare che sia lettera morta, vecchia, passata, che okay, è seppellita. No, la Bibbia è viva, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno, la parola è eterna e la parola era vera ieri, è vera oggi e sarà vera domani. Dobbiamo applicarla a noi. Quindi sta dicendo non temete gli insulti degli uomini, non siate sgomenti per i loro oltraggi, cioè non dobbiamo preoccuparci di essere oltraggiati, dalle chiese addormentate, le quali il diavolo ha drogato con il suo veleno di religiosità che conduce alla morte spirituale. Molte chiese non sanno che seduti su quelle panchine, cristiani che credono di essere nati di nuovo, Apocalisse 3.5, mi può leggere fuori.
Sì.
Seduti su quelle panchine ci sono dei cristiani che proclamano essere nati di nuovo, eccetera, ma la loro salvezza è uguale a quella dei farisei ai quali Gesù ha detto in Giovanni capitolo 8, voi non siete salvi, siete del diavolo. Erano farisei, erano religiosi, digiunavano due o tre settimane, pagavano le decime, andavano a predicare, eccetera, e erano figli del diavolo. Oggi molti cristiani che, virgolette, nati di nuovo, in realtà sono nati di nuovo solamente nella religione. Apocalisse 3.5, Gesù sta parlando a una chiesa, quella di Sardi, e dice:
chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi Gesù sta dicendo a una chiesa cristiana, ok, dice che, attenzione, posso cancellare il vostro nome dal libro della vita, attenzione, non addormentate sulla dottrina, siamo nati di nuovo, bla bla. Ok, Gesù ha detto non li riconoscerete, non ha detto li riconoscerete che sono nati di nuovo, chi lo sa chi è nato di nuovo, ma dai loro frutti li riconoscerete, solamente i frutti indicano chi è nato di nuovo. Va bene, quindi va avanti, verso 8, Isaia 51.
Infatti la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana, ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca. Verso 9. Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza, braccio del Signore, risvegliati come nei giorni di una volta, come nelle antiche età. Non sei tu che facesti a pezzi Raab, che trafiggesti il dragone? Non sei tu che prosciugasti il mare, le acque del grande abisso, che facesti delle profondità del mare una via per il passaggio dei redenti? I riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia a Sion. Letizia eterna coronerà il loro capo. Otterranno felicità e gioia. Il dolore e il gemito fuggiranno.
Ok? Cioè sta parlando del nostro premio se ubbidiamo al Signore. Verso 12.
Io sono colui che vi consola. Chi sei tu che temi l'uomo che deve morire? Il figlio dell'uomo che passerà come l'erba.
Cioè non dobbiamo avere paura dell'uomo, delle chiese, dei pastori che ci maledicono, eccetera, eccetera. Sono dei farisei e purtroppo questa maledizione tornerà su di loro per mano dell'anticristo che li distruggerà. Non dobbiamo temere né le chiese mezze morte che ci maledicono, perché noi abbiamo la parola, la usiamo, la predichiamo, la nostra spada, gliela offriamo loro. Li sfidiamo con la parola e loro mandano solo maledizioni, insulti e parolacce. Quindi è la parola quella che decide chi è dalla parte giusta o sbagliata. Neanche dobbiamo temere, dice qui, si applica a noi, neanche temere l'anticristo, va bene, che viene. Non dobbiamo temere. Verso 13.
Hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e fondato la terra? Tu tremi continuamente tutto il giorno davanti al furore dell'oppressore quando si prepara a distruggere. Ma dove è il furore dell'oppressore?
Fratelli ci scrivono impauriti, cosa farò? Non ho soldi, non so dove andare, non so cosa. Non temere, non temere, non temere, popolo mio. Gesù ha detto, va bene, io ho detto, dice il Signore, non prendete oro, non prendete argento, non prendete due tuniche, non prendete bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento, dice il Signore. Non temete, ma preoccupatevi, dice il Signore, di ubbidire alla mia parola. La tribolazione non sarà niente per i miei figli che ubbidiscono. I vostri debiti non sono niente, mancanze di denaro non è niente. Io mi prenderò cura di voi se solamente voi guarderete a me, e dalla prigione dei vostri debiti, da qualunque prigione che vi trovate, io vi salverò se solamente guardate a me, dice il Signore. Proibito quindi, dico io, temere, proibito avere paura e dubitare. Siamo chiamati a credere. Verso 14.
Colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato, non morirà nella fossa, non gli mancherà il pane.
Amen, amen. Capito qua? Il Signore dice che si prenderà cura di noi, ci libererà, provvederà ai nostri bisogni di cibo, cose materiali, solamente se confidiamo. Verso 15.
Io infatti sono il Signore, il tuo Dio. Io sollevo il mare e ne faccio muggire le onde. Il mio nome è il Signore degli eserciti. Io ho messo le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per spiegare nuovi cieli e fondare una nuova terra, per dire a Sion, tu sei mio popolo. Risvegliati. Alzati, Gerusalemme, che hai bevuto il calice, la coppa di stordimento, e l'hai succhiata sino in fondo.
Ok, quindi fratelli che siete nelle chiese false, le chiese mezze morte, ascoltando pastori falsi, svegliatevi, alzatevi, avete bevuto il calice delle false dottrine, siete storditi, ma adesso svegliatevi, alzatevi, allontanate dalle chiese false e seguite Gesù, Gesù Cristo. Allora cosa vogliamo fare, fratelli? Ubbidire? Svegliarci? Vogliamo seguire Gesù? O rimanere mezzi morti in chiese morti in attesa del terremoto di Dio, al terremoto che Dio ha mostrato a questo fratello, in attesa del marchio della bestia? Capire, quindi svegliarsi, alzarsi e andare. Verso 18.
Fra tutti i figli da lei partoriti non c'è nessuno che la guidi, fra tutti i figli da lei allevati non c'è nessuno che la prenda per mano.
Quindi fratelli, guardatevi intorno, tra tutte le guide della religione dove andate, degli edifici morti di oggi e tutti i diplomati di teologia morta, non c'è nessuno che abbia il coraggio di dire la verità, che viene il terremoto di Dio, viene l'anticristo, tribolazione, marchio, che purificheranno la chiesa di Dio disobbediente, la metterà in ginocchio, la romperà come una pietra scagliata dal cielo, come è scritto, leggi dalla scrittura Matteo 21:42.
Gesù disse loro, non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare, cioè è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri.
Vai avanti, per favore.
Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfacellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà.
Alleluia. 45.
I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro.
Amen.
E cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta.
Ok, quindi sta dicendo qui al suo popolo, il regno di Dio vi sarà tolto. Quanti cristiani oggi perderanno il regno di Dio? Perché invece di essere sul libro dell'agnello sono solamente sul libro della vita e sono lì che dormono confidando nella grazia di Dio e non sanno che la grazia può essere tolta insieme alla vita eterna, come abbiamo letto Apocalisse 3:5. Amen. Continuiamo. Amen. Isaia 51:19.
Queste due cose ti sono avvenute. Chi ti compiangerà? Desolazione e rovina, fame e spada? E chi ti consolerà?
Amen. Sta arrivando queste cose, stanno arrivando. La chiesa disobbediente sarà interamente distrutta dall'anticristo che viene. Lo stesso mondo in cui questa chiesa follemente, stoltamente confida, gli si rivolterà contro, la distruggerà. E in base alle profezie, come è scritto in Daniele 12:4.
Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà.
Amen. Quindi cosa sta dicendo qui? Sino al tempo?
Della fine.
Della fine. Sta parlando del tempo della fine, fratelli. Verso 7.
Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo, questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo, e quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno.
Quindi tre tempi e mezzo, la stessa durata di Apocalisse 12:14, tre tempi e mezzo, che sono i tre anni e mezzo specificati in parallelo, Apocalisse 12:6, sta parlando di tre anni e mezzo della tribolazione, i 42 mesi che la bestia avrà potere nel mondo, Apocalisse 13:5, Apocalisse 11:2-3, sta parlando del tempo della fine, e nel tempo della fine, ok, la Chiesa sarà distrutta, la Chiesa sarà annientata, va bene? E come dice il verso 7 appena letto, leggi di nuovo, e quando la forza?
E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno.
Ok, nel tempo della fine la forza del popolo santo sarà interamente spezzata. Va bene, per favore, chi fosse ingannato da falsi profeti che annunciano salvezza di Dio tramite rapimento o pretribolazione, eccetera, notare che questa profezia non sta parlando dei tempi di Daniele, ma del tempo della fine. Chiedete a questi falsi profeti, dov'è la grazia di Dio, la sua salvezza e protezione per la Chiesa disubbidiente di questo tempo della fine? Ma la verità è che la disubbidienza ci fa cadere dalla grazia, ma questi falsi profeti non lo vogliono capire, va bene? Come è scritto in Galati 5:4, cosa dice? Dice Paolo ai Galati, volete voi essere giustificati dalla legge? Voi che volete essere giustificati dalla legge, ok? Siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Quindi questa storia che siamo sotto la grazia, un assegno in bianco, posso disubbidire, importarmene niente dal Vangelo e dopo dire ok, se, Signore, e sono sotto la tua grazia, questa è una bugia del diavolo. Se noi scegliamo di essere disubbidienti, cadiamo dalla grazia. Continuiamo Isaia 51:20.
I tuoi figli venivano meno, gettati a ogni angolo di strada, come un antilope nella rete, prostrati dal furore del Signore, dalle minacce del tuo Dio.
Ok, quando questo avverrà ed avverrà, più o meno tutto quello che potremo fare sarà di dire a queste chiese che ostinatamente si rifiutano di prepararsi ora, che è ancora relativamente facile prepararsi, ma loro rifiutano di prepararsi. Infatti è mille volte più facile adesso che nel vicino futuro, ok? E cosa diremo a queste chiese che non vogliono, che non si sono preparate quando le abbiamo avvertite, ma che invece ci hanno maledetto? Ok, diremo Proverbi capitolo 1 verso 24, guarda. Verso 24
Proverbi
in avanti.
1.
Potremmo dare questa risposta a quelli che adesso non ne vogliono sapere delle scritture che diamo loro, hanno fatto un dio dei loro pastori e sacerdoti e non gli interessa niente di seguire la Bibbia, è diventato libro di poesia. Adesso abbiamo leader di chiese che indiavolati al massimo, che dicono noi veniamo dall'evoluzione, veniamo dalle scimmie, oh lodi a Darwin che ci ha illuminato su quello che la Bibbia si sbagliava. Falsi profeti del diavolo, posseduti, che guidano il gregge all'inferno, dove loro andranno di sicuro, questi falsi leader del diavolo, va bene? Ma le pecorelle, se tu sei una pecorella che mi stai ascoltando e sei in una di queste chiese cimitero, io ti consiglio ad ascoltare la parola e non i tuoi falsi profeti. E quelli che non vorranno ascoltare queste profezie, come quelle di Daniele che dice nel tempo della fine le profezie saranno aperte, nel tempo della fine il potere dei santi sarà interamente distrutto, e non si preparano, perché preferiscono ascoltare la gente, noi, quando arriverà l'anticristo, arriverà il marchio della bestia, che marcheranno i loro figli, marcheranno loro, e quando non sapranno cosa fare, noi gli risponderemo con queste scritture.
Proverbi
1, 24 in avanti.
24.
Quando diranno, perché Dio non ci aiuta? Perché Dio non ci assiste? Perché Dio non ci salva? Perché Dio non ascolta le nostre preghiere? Perché? Dov'è Dio? Dio è qui, guarda. Ti sta parlando adesso, e queste sono parole profetiche che ascolterete quando vi troverete nell'afflizione, perché avrete scelto di disubbidire al Signore. Proverbi 1:24.
Poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. anche io riderò delle vostre sventure. Mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta. Quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Perché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore. Non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male.
Allora è la nostra scelta. Sceglieremo di ascoltare Dio o di ascoltare l'uomo, i sacerdoti, i pastori, i falsi profeti. Quando un pastore, un sacerdote ci guida e sta dicendo delle cose che sono contrarie alla Bibbia, è un falso profeta e possibilmente anche un figlio del diavolo, anche un posseduto. Non mi interessa quanti croci ci ha stampate sulla fronte e quanto è grande la croce attaccata al collo, può essere di 10 kg, è un falso profeta, va bene? Dovete conoscere la Bibbia, voi fratelli che vi amo tanto, ma che siete ignorantoni perché non avete voluto studiare la parola, preferite andare a dare quattro monetine lì mentre vi riposate la schiena sulla panchina perché non avete tempo di studiare la parola, perché siete troppo occupati con la vostra televisione, voi siete colpevoli. Perché voi non capite neanche quando vi guidano verso il Signore o nel nome di Dio vi guidano al diavolo. Quanti di questi cristiani lazzaroni che ascoltano le loro guide religiose come le chiese evangeliche in Germania, la cattolica in Italia, si sono messi a seguire Mussolini e Hitler perché i loro pastori erano zitti come le tombe. Parlano solo per insegnare false dottrine, troppo spesso. Ma quando il diavolo li guida all'inferno, come ha fatto Hitler e Mussolini, questi falsi pastori del diavolo erano zitti come tombe, falsi profeti, il bastone del Signore su di loro. Continuiamo Isaia 51:21.
Perciò ascolta ora questo, o infelice e ubriaca, ma non di vino.
Cioè ubriaca di cosa? Di false dottrine, ubriaca di bugie. Verso 22.
Così parla il tuo Signore, il Signore il tuo Dio, che difende la causa del suo popolo. Io ti tolgo di mano la coppa di stordimento, il calice, la coppa del mio furore. Tu non la berrai più.
E come te la toglie? Te la sta togliendo con questi messaggi che lo Spirito Santo sta dando adesso. Ma lo dicono, noi non ascolteremo, noi seguiremo i nostri pastori. E sarete ciechi come loro, come dice Matteo 15, e vi guideranno alla stessa fossa dove vanno loro. 23.
Io la metterò in mano a tuoi persecutori, che ti dicevano, chinati, che ti passiamo addosso. Tu facevi del tuo dorso un suolo, una strada per i passanti.
Ok, quindi fine del capitolo. Quindi il Signore dice che io punirò quelli, i malvagi del mondo, sta dicendo. Questo indica l'intervento del Signore al suo terzo ritorno per la battaglia di Armageddon, va bene?
Sì, sì.
Gloria al Signore. Angele, io andrei avanti, e direi che è sufficiente, no, come
sì,
spiegazione,
infatti,
della visione.
Infatti già la visione è stata molto chiara. Allora, questi versetti che il Signore ti ha dato a te e anche a fratello Franco sono una conferma della sua visione. È bello vedere quando una visione è basata sulle scritture e le scritture la confermano, così possiamo sapere sicuramente che viene da Dio.
Sì,
e questa è stata chiara.
Sì, moltissimi fratelli stanno ricevendo un sacco di visioni, profezie, messaggi. A me il Signore mi parla attraverso, il dono di capire la parola in modo profetico. E altri fratelli che non conoscono la parola troppo bene, allora gli parla attraverso visioni e profezie, che è un modo per arrivare alla scocciatoia, per arrivare subito al punto.
Uh-huh.
Però uno che conosce bene la parola e sa interpretarla, per lo Spirito Santo, e allora il Signore gli parla in quel modo, a ognuno il suo dono. Ok. Bene, Angela, cosa abbiamo adesso?
Facciamo una pausa e ascoltiamo il canto Io voglio una chiesa.
È già tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare.